Lo schema narrativo. La struttura della fabula. I testi narrativi sono molto diversi per genere, contenuto, stile. Tuttavia, è possibile individuare a livello generale uno schema in cui si articola la fabula che si snoda secondo alcuni grandi momenti. Di seguito sono elencate le tappe essenziali. Attenzione, non necessariamente in un testo narrativo troviamo tutti i momenti descritti. Inoltre, questi momenti possono intrecciarsi variamente sul piano cronologico. Incipit, situazione iniziale. La narrazione si apre con l'incipit, l'esordio, che può essere molto vario. Può narrare quanto avvenuto prima della storia che sta per essere raccontata, antefatto. Introdurre l'argomento, delineare i caratteri dei personaggi, fornire le informazioni essenziali alla comprensione della vicenda, presentando la situazione iniziale. Essa può essere di equilibrio o viceversa di tensione. Complicazione. Qualcosa o qualcuno modifica la situazione iniziale. Si crea una conflittualità che produce uno squilibrio e la vicenda si mette in moto. Per esempio, l'opposizione può essere tra un protagonista e un antagonista che lo ha privato di un bene a lui caro, o tra il protagonista e un'entità esterna, come la società, o misteriosa e inspiegabile. Da questo momento il protagonista tenderà a ritrovare l'equilibrio perduto. Peripezia. La peripezia è il passaggio da una situazione all'altra, innescato dalla complicazione attraverso processi di peggioramento, miglioramento, momentaneo equilibrio. Le peripezie hanno un punto culminante, un momento di massima tensione detto Spannung, a cui segue spesso la cosiddetta azione trasformatrice, il punto di svolta del racconto, cioè l'azione o l'evento che conduce allo scioglimento. Scioglimento o catastrofe? Superati gli elementi di turbamento, sbloccate le complicazioni della storia, questa si avvia alla sua conclusione. Si può ristabilire la situazione iniziale, modificarla o ribaltarla come avviene solitamente nella fiaba e nel romanzo di formazione. Epilogo. Explicit. L'epilogo non è sempre presente. Segue la conclusione della vicenda e ne fornisce un'interpretazione, la morale, o accenna a quanto successo dopo. Per explicit si intendono le frasi che costituiscono il finale del testo. Su di esso si chiude la narrazione. È speculare all'incipit. La composizione dell'intreccio. La struttura base può assumere forma diversa, dando luogo a delle varianti compositive. Struttura sequenziale. Lo schema di base può ripetersi sempre con lo stesso ordine all'interno della narrazione. Le vicende sono ordinate in sequenza. È molto frequente nella fiaba. Esordio, peripezie, scioglimento provvisorio più esordio, peripezie, scioglimento provvisorio, scioglimento definitivo. Schidionata o infilzamento. Le storie sono raccontate una dopo l'altra come se fossero infilzate su uno spiedo. Solitamente sono legate dalla presenza di un unico protagonista, come Sindibad, il marinaio, né Le mille e una notte. Vedi pagina 150, o Ulisse nell'Odissea, vedi volume epica. Struttura ad albero. Da una storia principale si ramificano altre vicende, ad esempio nei Promessi sposi di Manzoni, all'interno della storia dei due fidanzati, dall'esordio attraverso le peripezie fino allo scioglimento, si dipartono quattro blocchi narrativi che, a loro volta, sono caratterizzati dallo stesso schema. Esordio, peripezie, scioglimento provvisorio. L'idillio borghigiano e la fuga dal paese. Le vicende di Lucia e di Renzo. Lucia nel castello dell'innominato. Il ricongiungimento e il lieto fine. Incastonatura. Le storie sono una dentro l'altra, racconto a cornice. X racconta che Y racconta che Z racconta che eccetera. Le mille e una notte contengono esempi di incastonatura che arrivano a molti gradi narrativi. L'incipit e il patto narrativo. L'incipit è la porta attraverso la quale chi legge, abbandonando il mondo reale, entra in quello creato dallo scrittore o dalla scrittrice. In questo momento si instaura il patto narrativo, quel tacito accordo tra narratore e lettore per cui il lettore accetta come vero tutto ciò che gli viene raccontato. Il lettore sospende le sue facoltà critiche e l'autore cerca di coinvolgerlo nella storia per mezzo di vari meccanismi, tra cui l'attesa, di cui l'incipit costituisce parte fondamentale. Oltre a catturare l'attenzione, l'incipit spesso è un assaggio di quello che sarà lo stile dell'opera. Vediamo le più classiche e frequenti opzioni di incipit e cerchiamo di capire quale può essere il loro fine e l'effetto che esse hanno su chi legge. Incipit descrittivo. È tipico del romanzo dal XVII al XIX secolo. Sono fornite indicazioni sui luoghi della vicenda, sul tempo in cui essa si svolge, sui personaggi che ne faranno parte. Tra le tipologie è la più ricca. In un borgo della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei cavalieri che tengono la lancia nella lastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e il levriero da caccia. L'autore indica il luogo in cui si svolgerà la storia e inizia la presentazione del protagonista. Io nacqui nel 1632 nella città di York da una buona famiglia, che peraltro non era del luogo. Mio padre, infatti, era uno straniero di Brema e in un primo tempo si era stabilito ad Hull. Poi, grazie al commercio, aveva accumulato un ragguardevole patrimonio, cosicché, abbandonati i propri affari, aveva scelto di vivere a York e vi aveva sposato mia madre, appartenente a un'ottima famiglia locale. Quella di Robinson Crusoe è un'autopresentazione. Il lettore si sente subito partecipe della storia perché essa viene raccontata da chi l'ha vissuta. Incipit narrativo. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'incipit fornisce una breve indicazione del momento in cui ha inizio il racconto. Chi legge segue fin dalle prime parole i movimenti del personaggio. È già dentro la storia, ma nulla è ancora avvenuto. Il personaggio gli è assolutamente sconosciuto, la situazione appare consueta e tranquilla. Per saperne di più, non gli resta che continuare a leggere. In medias res. Gregor Samsa, svegliatosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo, vedeva il suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta del letto vicina a scivolar giù tutta si manteneva a fatica. Il dramma è già scoppiato. Gregor si è trasformato in un enorme scarafaggio. L'incipit è sconvolgente. Il lettore è di fronte a una vicenda terribile e insolita. Racconti che iniziano dalla fine. Alla Gran Corte di Giustizia, in un intervallo dell'udienza per il processo Melvinsky, i giudici e il procuratore si erano riuniti nel gabinetto di Ivan Yegorovich Shebek e il discorso cadde sul famoso affare Krossovsky. Fyodor Vasilievich si riscaldava per dimostrare l'incompetenza. Ivan Yegorovich restava fermo nella sua opinione e invece Piotr Ivanovich, che fin da principio non era entrato nella discussione, non prendeva parte al discorso e dava un'occhiata al giornale, il Gazzettino, che avevano portato allora allora. «Signori», disse, «Ivan Illich è morto». Nell'incipit è presentato un momento di pausa dei componenti la Corte di Giustizia e l'annuncio solenne della morte del protagonista del racconto. Com'è morto Ivan Illich? Ci si chiederà leggendo le prime righe. Il racconto sarà un grande flashback, vedi pagina 51. Oltre a questi, meritano menzione l'incipit con aforisma, costituito da una massima che prelude al racconto della vicenda. L'incipit dialogico, in cui il dialogo può avvenire tra i personaggi o tra il narratore e il lettore. L'incipit fiabesco, con il classico «C'era una volta» che ci catapulta in un mondo di meraviglie. Come finisce un libro? L'explicit. L'explicit, cioè il finale di un libro, segna il distacco dell'autore o dell'autrice dalla sua opera e il ritorno del lettore nel mondo reale. A volte ha la funzione di epilogo narrativo in cui viene fornito un commento o la morale della storia, o viene raccontato in breve quali sorprese riserverà il futuro ai personaggi. Ogni limite è un inizio oltre che una fine. Chi può abbandonare delle giovani vite dopo essere stato lungamente in loro compagnia e non desiderare di sapere cosa accade loro negli anni successivi? Si presenta per lo più in una delle seguenti forme. Finale chiuso. Lieto fine, drammatico, a sorpresa. È un finale compiuto in cui i vari elementi della favola si ricompongono, gli interrogativi trovano risposta e la storia si conclude in una situazione di certezza. Per i presenti, la sua agonia durò ancora 2 ore. Qualcosa gorgogliava nel suo petto. Il suo corpo macerato si scuoteva. Poi il gorgoglio e il rantolo si fecero sempre più rari. «È finito», disse qualcuno. Egli udì questa parola e se la ripeté nell'anima. «Finita la morte», si disse. «Non c'è più la morte». Trasse il fiato, si fermò a mezzo, si irrigidì e morì. Con la morte del protagonista, già preannunciata fin dall'incipit, la storia si chiude come in un cerchio. Finale provvisorio. Presenta elementi di incompiutezza che lasciano immaginare una prosecuzione della storia. È usato soprattutto quando l'autore intende continuare la trama in un romanzo successivo, come nelle saghe sul tipo de Il Signore degli Anelli di Tolkien, o far ricomparire un personaggio. Quasi tutti i personaggi incontrati in questo libro sono ancora vivi, stanno bene e sono felici. Un giorno forse potrà valere la pena di riprendere la storia dei più giovani per vedere che razza di uomini sono diventati. Perciò il partito più saggio sarà, per il momento, quello di non rivelare alcunché di questa parte delle loro vite. Finale aperto. Il racconto finisce in una situazione di incertezza che, invece di rispondere agli interrogativi, ne apre di nuovi. Al lettore viene lasciato il compito di immaginare il seguito. «Arrivederci, signore», dice Zazie affatto assente. Jeanne Lalocher la fa salire nello scompartimento. «Allora, ti sei divertita?» «Così». «L'hai visto il metrò?» «No». «E allora che cosa hai fatto?» «Sono invecchiata».